Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Ovviamente grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Mario Scatton e Andrea De Angelis. I vostri WhatsApp, lo sapete, al 335 12 43 722. E torniamo a parlare di famiglia, la famiglia bistrattata in molti casi, molto spesso dimenticata. Bene, è la giornata internazionale della famiglia. Quante volte abbiamo sentito dire bisogna difenderla, bisogna starle accanto, bisogna dare più contributi alle famiglie numerose, però in Italia perlomeno tutto questo non accade e anche all'estero la famiglia è sotto attacco costante. Io do il benvenuto a due ospiti per parlare di questo, che sono Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Grazie Gianluigi per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
E grazie anche a Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie Don Paolo, grazie.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Partiamo subito dalle parole del presidente Mattarella della Repubblica. Ha detto: la famiglia rappresenta un importante antidoto contro la povertà e l'esclusione sociale e non va lasciata sola. Gianluigi De Palo, dobbiamo dire che però in Italia non è così, perlomeno voi siete reduci dalla giornata del passeggino, poi ne parleremo ovviamente nel dettaglio. Ieri al Colosseo avete fatto sfilare tantissimi passeggini vuoti per l'Italia che sparisce. Questo è un altro caso che ovviamente va commentato. Mi pare che tutto quanto però, insomma, nei confronti della famiglia sia fatto, non è fatto in modo corretto, o mi sbaglio?
Beh, si può fare sempre di più. In Italia, diciamo, sono 40 anni che ci si riempie la bocca di parola famiglia, famiglia. Tutti i partiti politici, no, spesso mettono la famiglia al centro, diciamo, dei loro interventi. Poi nei fatti però le famiglie stanno scomparendo. E non è che scompaiono perché c'è meno voglia di famiglia, perché i dati ci dimostrano che il desiderio di famiglia, il desiderio di figli, il desiderio di sposarsi nei giovani e nelle donne per quanto riguarda la maternità è sempre alto. Il problema è che non ci sono oggi come oggi le possibilità di farlo, che un giovane se mette al mondo un figlio, se si sposa, rischia di diventare povero. Le mamme vorrebbero due o più figli e ne riescono a fare solo 1,35. Ecco, questi sono dati incontrovertibili. In Italia c'è un desiderio di famiglia e di maternità, tuttavia è difficile farlo, perché se uno si mette in gioco in tal senso veramente rischia, è una delle prime cause di povertà, quindi è una cosa che fa riflettere.
Don Paolo, il presidente della Repubblica Mattarella questa mattina ha detto proprio in occasione di questa giornata: la famiglia non sia lasciata sola, si mettano in campo delle azioni mirate. È una frase, mi perdoni Mattarella, ma insomma, che abbiamo sentito sempre in questi anni. Giustamente De Palo ha detto 40 anni di queste frasi, 40 anni di buone intenzioni. Si è fatto qualche cosa, per carità, però mi pare che i dati stiano a testimoniare che la famiglia, soprattutto le famiglie numerose, non sono accudite, sono lasciate un po' da sole, abbandonate, o no?
Ma diciamo che la percezione spesso è di solitudine, nel senso che ieri abbiamo festeggiato la festa della mamma, vorremmo fare più festa, vorremmo che davvero sia una festa, vorremmo che una mamma non si sente in colpa se si assenta dal lavoro, anche più di quelle piccole leggi che sono state fatte e che strutturalmente l'educazione dei figli entri come contributo della società, perché lo è già di fatto, cioè nel senso che se domani mattina le famiglie smettessero di essere famiglia, lo Stato non riuscirebbe a curare la crescita integrale di quelle piccole persone fino alla statura adulta. Quindi è evidente che la famiglia è il tessuto della società, ma questo ancora non è riconosciuto nei fatti, per cui paradossalmente c'è anche una piccola percentuale di coloro che si separano perché apparentemente hanno più vantaggi, ed è paradossale questo.
Ecco, cosa bisognerebbe fare nel concreto attualmente, Gentili, secondo lei? Perché poi alla fine, appunto, le intenzioni sono buone, però poi ecco, molte famiglie numerose sono abbandonate a loro stesse, non ci sono leggi che permettono alle mamme di avere un buon rapporto con il lavoro, insomma, o si lavora oppure si ha la famiglia. Siamo un paese che si è dimenticato di questo, lo sappiamo bene, ma concretamente lei cosa farebbe se fosse al governo?
Ma certamente occorre una riforma che è più strutturale, che probabilmente richiede anche tempo, perché le nostre leggi sono un po' malate di individualismo fondamentalmente, quasi quasi conviene più star da soli che far famiglia, mentre per lo Stato conviene che si faccia famiglia, e quello dello Stato deve riscoprirlo questo. Dall'altro lato però intanto si può iniziare con una maggiore defiscalizzazione, no? Anche che va incontro alle famiglie, che riconosce anche le famiglie numerose. Oggi siamo a una denatalità che sta facendo velocemente arrivare il gelo demografico in Italia, e ce ne stiamo accorgendo perché peso sono gli anziani, quando poi sei figlio unico ancora di più, come nella maggior parte dei casi oramai, le nuove generazioni in grandissima parte sono figli unici. Allora questa è una questione che non è soltanto del benessere della vita, perché ne guadagna il benessere della vita quando la famiglia cresce, ma anche per economicamente la famiglia contribuisce alla società, cioè la questione è riconoscere quello che una mamma, un papà fanno come contributo sociale realmente. Invece spesso ci si sente in colpa perché magari si deve correre dietro a mille cose e in più seguire anche i propri figli.
Ecco, De Palo, ci si sente in colpa se si fa famiglia. Eppure Mattarella questa mattina lo ha ricordato, il Presidente della Repubblica ha detto che la famiglia rappresenta un importante antidoto contro la povertà. È un bene prezioso per l'intera collettività e anche per i single, per i singoli. Voglio dire, è un'attività sussidiaria quella della famiglia che se lo Stato dovesse fare, beh, alla fine spenderebbe molto di più. No, o no?
È un'attività sussidiaria, la famiglia fa risparmiare oggettivamente in tutte le zone del mondo. Il vero problema però, io insisto su questo, è che noi dobbiamo aiutare semplicemente gli italiani a realizzare i loro desideri. Automaticamente avremo più famiglia, automaticamente avremo più bambini. Il problema è che il desiderio di famiglia viene considerato come ormai viene messo in una dinamica ideologica, no? Noi loro, le famiglie sembrano solamente, chi parla di famiglia sembra solamente, no, persone che provengono dal mondo cattolico o che hanno un'impostazione, no, tutti veniamo da una famiglia. La cosa triste è che oggi in Italia non ci sono le condizioni, perché abbiamo trasformato anche il matrimonio, che è una realtà che diciamo preesiste, se vogliamo, al cristianesimo, in un concetto ideologico. E allora cosa succede? Succede che noi dovremmo in questo paese promuovere il matrimonio per un motivo molto semplice, perché i rapporti duraturi fanno risparmiare anche lo Stato, perché producono meno costi sociali per quanto riguarda l'educazione dei figli, per quanto riguarda i problemi inevitabili che tante volte possono essere nell'ambito educativo. Allora, siamo arrivati a una situazione dove la famiglia oggi è in grande difficoltà. Io uscirei dal discorso sotto attacco o non sotto attacco, perché tante volte siamo stati anche noi a renderla diciamo un concetto solamente ideologico.
Ma De Paolo, questo attacco alla famiglia come istituzione ideologico c'è o no?
Ma io credo che ci sta, il male esiste, c'è sempre, per carità, ma anche noi purtroppo abbiamo fatto tante volte negli anni e nel passato delle battaglie solamente sui concetti e non poi sulla concretezza. Io credo che se noi ragioniamo sulla concretezza della famiglia riusciamo a coinvolgere in questo tipo di discorsi i 59 milioni di italiani che la pensano come noi, perché è semplicemente una questione di buonsenso, e perché tutti noi nasciamo, cresciamo, siamo nati e cresciuti all'interno di una famiglia, e perché i dati lo dimostrano, il desiderio di famiglia in Italia c'è, dobbiamo semplicemente togliere le occasioni e le difficoltà che pongono gli italiani nella condizione di non fare famiglia. Questa è la cosa grave.
De Paolo, poi la lascio perché so che appunto deve andare a prendere i suoi figli, quindi siamo in tema di famiglia, non mi permetto di entrare poi nella sfera privata, quindi la lascio ai suoi diciamo interventi familiari, quindi non la voglio intrattenere. Però ci vuole raccontare quello che è capitato ieri al Colosseo. Avete mobilitato quanti passeggini vuoti per dire insomma che in ballo c'è il futuro dell'Italia, perché insomma no, non facciamo più figli, questa è la verità.
Un giornale che il Messaggero li ha contati ed erano 986, lo dico perché li hanno proprio contati, ma al di là del numero dei passeggini Tra l'altro è una grande difficoltà trovare oggi passeggini nella città di Roma, e trovare passeggini perché la crisi demografica poi si vede anche in questo caso. Quindi paradossalmente avevamo molta più gente che passeggini, però l'obiettivo era raggiungere un impatto fotografico, un'immagine con i passeggini vuoti, quindi è stato difficile per questo. Volevamo semplicemente porre all'attenzione, all'opinione pubblica, un tema che se non si fanno figli, se non si fa famiglia, nel futuro molto probabilmente avremo molti più problemi di quanti ci immaginiamo. Oggi non li vediamo, ma domani non avremo non solo le pensioni, ma il welfare così come l'abbiamo sempre vissuto e immaginato, e anche purtroppo la sanità statale così come ne abbiamo beneficiato oggi. Cioè noi non ci rendiamo conto che il meno dal punto di vista demografico non è un qualcosa che si può poi contrastare, no, con una legge tampone, no, bisogna lavorarci oggi per avere dei risultati nei prossimi 20 anni, prima lo facciamo meglio è, la politica se ne deve accorgere, noi lo cerchiamo di porre da tanto tempo, speriamo che anche l'opinione pubblica faccia pressing su questo tema.
De Palo, un'altra domanda e poi la lascio, ma perché non si fanno più figli secondo lei?
Le dico quello che ricevo sempre, parto dalla concretezza. Due ragazzi mi hanno scritto, si chiamano Francesco e Rita, provengono tutti e due da due parrocchie diverse, però stanno a Torino, sono fidanzati da 3 anni, lui non ha un lavoro, lei ha un contratto a tempo determinato, vorrebbero sposarsi perché sono, al di là del fatto di essere cristiani, desiderano questo, vorrebbero mettere al mondo dei figli e vorrebbero addirittura una famiglia numerosa, non hanno una casa e il fatto di non trovare un lavoro duraturo li mette in grande difficoltà. Cosa risponderebbe lei a una coppia di questo tipo? Uno potrebbe rispondere, come ho fatto io, vabbè, ma c'è la provvidenza ed è un qualcosa di molto bello e reale, perché chi lo sperimenta è vero che c'è. Tuttavia, credo che la provvidenza non possa essere considerata una categoria sociologica e comunque noi dobbiamo lavorare affinché ci siano le premesse affinché Francesco e Rita, che credono nella provvidenza, possano comunque rispondere alle esigenze anche delle altre persone, perché no, ci sono tanti giovani che stanno in queste condizioni e noi dobbiamo provare a trovare una risposta per loro.
Grazie a Gianluigi De Palo, ricordo presidente del forum delle associazioni familiari, so che deve andare a prendere i suoi figli e insomma, vada tranquillamente.
Vado a prendere i bambini, sono qui fuori scuola, chiedo scusa.
Va bene, siamo sempre in tema di famiglia, quindi si parla di questo. Don Paolo Gentili, ricordo direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, però a me, adesso De Palo è andato via, no? Convince fino a un certo punto l'idea che se non si ha lavoro non si fanno figli, non si può mettere al mondo una famiglia. Non è, Don Paolo, le faccio una domanda un po' provocatoria, che i giovani, che questa società sia diventata un po' più egoista, no? Si sia un po' adagiata sull'egoismo, insomma, avere problemi poi alla fine è meglio non averne, si trovano delle scuse, perché una volta si facevano più figli quando non si era col contratto a tempo indeterminato durante la guerra, è un'idea un po' ormai vecchia, no? Perché si tira sempre fuori in ballo questa idea, insomma, del dopoguerra, della guerra, dove si facevano molti più figli di adesso e il lavoro non c'era e si moriva sotto le bombe.
È vero però che c'era un tessuto sociale che sosteneva la famiglia e questo avveniva al bar, avveniva in televisione appena nata, stava nascendo già la radio, avveniva nei luoghi sportivi o del divertimento. Oggi sembra che la famiglia sia relegata a un fatto privato, per cui che quel desiderio di far famiglia, i padri sinodali hanno molto riflettuto su quel desiderio di far famiglia, che poi il Papa ha messo nella prima pagina di Amore di Letizia, il desiderio di famiglia è ancora vivo. Ma come rispondiamo noi, come comunità sociale, a questo desiderio? Cioè resta un fatto privato? O va sostenuto e incrementato, perché sposarsi e aprirsi al per sempre, mettere al mondo dei figli, può essere considerato un fatto privato? No, è certamente il motore della società. Cioè se noi continuiamo in una società che sostiene l'individualismo, certamente è una società che va a morire. Allora, è vero che c'è anche un precariato affettivo, non c'è solo un precariato del lavoro, c'è anche spesso una maggiore difficoltà a scelte fondamentali, l'età si sta alzando tantissimo, ormai l'età media dei matrimoni è per gli uomini 35 anni, per le donne 33, ma a quel punto diventa anche complicato far figli, se poi si fa passare qualche anno diventa quasi impossibile. Allora davvero bisogna rigenerare e rincoraggiare questi giovani a far famiglia, perché nel profondo c'è questo desiderio, ma è una società che non sostiene questo desiderio concretamente, anche perché occorre ricreare un tessuto sociale, cioè un aiuto da famiglia a famiglia, e questo smorza quelle paure, questo smorza anche quel pensare che il matrimonio sia una serie di costi e lo rende più sobrio, più semplice, più vero, più autentico. Come la vita familiare chiede, insomma, la vita familiare non è fatta di tante cornici, è fatta di concretezza, di pannolini, di bollette che sono arrivate, del sostegno di un amico o di un'amica, è fatta di vita sociale, e noi dobbiamo ricostruire questa vita sociale per alimentare la famiglia, altrimenti è il declino della società.
Lei parlava di per sempre, si ha paura di questo per sempre? È una vita talmente precaria che, insomma, io posso fare quello che voglio, alla fine posso tornare sempre indietro, una sorta di Peter Pan dell'amore, per cui alla fine sì, va bene, ti ho detto di sì, insomma, poi non posso anche cambiare, no? Perché la vita è anche questo, sperimentare varie strade. Chi lo dice che devo mettermi con te per tutta la vita, no? Anzi, è essere maturi e sperimentare varie strade, quindi divento più maturo se sperimento varie strade. Non è questa logica che forse sottintende al fatto che non si fa più famiglia e che non si vogliono avere impegni duraturi, anche, o no?
Nel senso che probabilmente si mescolano più cose. Certamente c'è un dato però, che se oggi dobbiamo dire grazie, anche che tanti giovani continuano a essere sostenuti, è perché c'è una famiglia che sostiene alle spalle. Perché un giovane che non ha famiglia in una società del genere davvero si trova totalmente naufrago.
Certo.
Allora la questione è dire che i legami familiari sono davvero il vero motivo anche del benessere della società. Questo è il punto, cioè noi abbiamo adesso recentemente fatto un convegno che si chiama Strade di felicità nell'alleanza uomo-donna, cioè vorremmo proprio rispalancare soprattutto alle giovani generazioni questa bellezza, no, del costruire insieme tra uomo e donna un legame. E certo il per sempre si sostiene anche attraverso non solo l'apertura del sacrificio, è chiaro, l'andare oltre le piccole crisi, però anche degli aiuti concreti. Cioè la questione vera è che ci sono società anche in Europa più laiche della nostra, ma dove la famiglia è molto più sostenuta, concretamente con dei servizi. Apparentemente questi sembrano costi, in realtà poi la scoperta è stata che fanno diminuire i costi dello Stato. Se noi dovessimo pagare l'attività di una mamma H24, ma quanto costerebbe? Quanto costano quei bambini dentro gli istituti? Quanto meno costerebbero, forse almeno un terzo in meno dentro una famiglia? E molti potrebbero essere davvero riportati dentro la famiglia. C'è una burocrazia, c'è un'assenza del credere da parte dei politici nella famiglia.
Va bene, io chiuderei qui, però Don Paolo Gentili gli vorrei far dire due parole al governo, insomma, una richiesta al governo per la famiglia, una richiesta concreta. Ecco, facciamo finta che ci ascolti Mattarella o il presidente Gentiloni, il presidente del Consiglio Gentiloni. Cosa direbbe ad uno di questi governanti per la famiglia? Una cosa concreta che si possa fare subito, immediata.
Ma io consegno un sogno. Che davvero sulla famiglia si possano superare le contrapposizioni ideologiche, le contrapposizioni di partito, i tornaconti personali, perché purtroppo qualche volta prevalgono, e costruire insieme, immagino un tavolo fatto di più colori che insieme costruisce un vero progetto per la famiglia in Italia.
Bene, grazie a Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Don Paolo Gentili. Federico Piana chiude qui questa trasmissione. Vi ricorda il numero per poter mandare i vostri sms, i vostri whatsapp, lo sapete, al 335 12 43 722, 335 43 722.
La gente che correva famiglia che ti tira fuori dai guai, ma tutto quel che voglio pensare è solamente amore ed unità per noi, e meritiamo un'altra vita più giusta e libera se vuoi. Nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci e di rocca stava l'arco sulle nostre discussioni. 18 anni sono pochi per promettersi il futuro, ma tutto quel che voglio, dicevo, è solamente amore ed unità per noi, e meritiamo un'altra vita violenta e tenera se vuoi. Nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci, e Marina se n'è andata, oggi insegna in una scuola, vive male insoddisfatta e capisce perché è sola, e tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore ed unità per noi, e meritiamo un'altra vita violenta e tenera se vuoi. Nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci, e Giovanni è un ingegnere e lavora in una radio, ha bruciato la sua laurea, vive solo di parole, ma tutto quel che cerca è